Siamo una settimana dopo l'anniversario tondo della scomparsa di Claude Debussy, che cadeva lo scorso 25 marzo. Il 25 marzo del 1918 moriva Claude Debussy. Abbiamo tra le mani un libro che però è uscito al di fuori delle commemorazioni, è uscito nel 2015 ed è firmato da Ernesto Napolitano, che ha un percorso universitario, un percorso formativo e di insegnamento che non è soltanto legato al mondo della musica. Allora, innanzitutto, benvenuto Ernesto Napolitano.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatrici, agli ascoltatori. Sì, io ho un percorso, come dire, un po' strano, perché io ho cominciato come fisico teorico. Ho insegnato istituzioni di fisica teorica per parecchi anni, per 25 anni all'Università di Torino. La mia passione era già originariamente una passione musicale, ma insomma, quando io sono andato da mio padre a dire faccio filosofia perché voglio fare il musicologo, mio padre mi ha detto: ma poi finisci per fare il professore. Ho fatto il professore, non mi sono laureato in filosofia, mi sono laureato in fisica. Però poi, così, dopo circa 25 anni, ho deciso di cambiare mestiere. Nel frattempo avevo scritto un libro sul flauto magico insieme a un carissimo amico che purtroppo non c'è più. È un libro che si chiamava Una favola per la ragione. Poi ho scritto un libro su Mozart, un grosso libro su Mozart, che è intitolato Verso il Requiem, frammenti di felicità e di morte in Mozart. E poi mi sono dedicato a Debussy. L'accoppiata Mozart-Debussy è abbastanza comune. E del resto Debussy amava alla follia Mozart. Questo libro di cui parliamo oggi, che si chiama Debussy, la bellezza e il Novecento, poi magari dico due parole anche sul titolo, è nato sostanzialmente da lezioni universitarie, perché io, passato a occuparmi di musicologia, ho fatto un concorso, sono passato a insegnare storia della musica moderna e contemporanea a Torino, sempre all'università. E questo è nato da corsi universitari che ho fatto per 2 o 3 anni sulla Mer, ma molto prima poi della scrittura del libro. La scrittura del libro è venuta successivamente ed è nata da uno studio e un'analisi della Mer, ma poi si è allargata, e difatti chi prende in mano il libro si accorge che c'è tutta una parte prima di arrivare alla Mer, che è una parte dedicata sostanzialmente alla poetica di Debussy e al suo ruolo, diciamo, al principio del Novecento. E questo ci conduce immediatamente al titolo. Debussy, la bellezza e il Novecento. Ho voluto mettere insieme queste due parole. La parola bellezza, ahimè, purtroppo è molto abusata, non c'è mostra di pittura che non faccia appello a una bellezza più o meno esistente o più o meno presunta, soprattutto nell'organizzazione della mostra, per carità, i quadri sono sempre meravigliosi. Insomma, la parola è un po' abusata, però a me interessava metterla in connessione al Novecento, perché il Novecento ha avuto come un tabù nei confronti della bellezza. Soprattutto l'avanguardia, e quindi la parte migliore, diciamo così, della musica del Novecento, ha avuto un certo terrore della bellezza, che si è acuito ancora di più dopo la Seconda Guerra Mondiale. C'è una osservazione su questo nel libro. Il Novecento è un secolo molto, molto singolare rispetto all'Ottocento, per esempio. L'Ottocento ha avuto una grande avanguardia, che è stato il Romanticismo. E il Romanticismo è stata l'avanguardia del secolo ed è nato al principio dell'Ottocento. Il Novecento ha avuto due avanguardie, una al principio del secolo, un'avanguardia meravigliosa che ha toccato tutti i campi dell'arte, la pittura, la musica, la letteratura, il teatro, eccetera, eccetera. E poi un'altra dopo la Seconda Guerra Mondiale. La prima ha preceduto la Guerra Mondiale e poi, come dire, la Guerra Mondiale gli ha dato come una mazzata, insomma, e c'è stato un ritorno all'ordine, per citare Retour à l'ordre. E la seconda invece è stata successiva alla Seconda Guerra Mondiale e in qualche modo ha maturato la coscienza di doversi in qualche modo redimere dalla colpa della Seconda Guerra Mondiale. Questo ha avuto delle influenze molto forti sullo sviluppo artistico. Bene, questa osservazione non è affatto poco pertinente nei confronti di Debussy, perché Debussy è stato scoperto in realtà durante la seconda avanguardia. È stato scoperto dopo gli anni 50. Si è capita veramente la grandezza di Debussy dopo la Seconda Guerra Mondiale e in connessione alla Seconda Avanguardia. E sono stati soprattutto compositori appartenenti a questa avanguardia, come Boulez, come Stockhausen, come Haymer, che hanno scritto cose fondamentali su Debussy. Quindi la bellezza e il Novecento come una sorta di endia di quasi di ossimoro, insomma, quasi di incompatibilità. Non che il Novecento non abbia conosciuto la bellezza, ma c'è stata come un interdetto nei confronti della bellezza. Un capitolo del libro è dedicato ad Adorno e Adorno in particolare espliciterà questo interdetto nei confronti della bellezza, o meglio, questo interdetto nei confronti dell'apparenza estetica, quella di cui l'arte non può fare a meno.
È particolare perché c'è proprio nel sottotitolo La mer et les images, cioè le due scelte musicali che lei ha compiuto dal punto di vista orchestrale, il capolavoro, il trittico dedicato al mare, e l'altro, le due raccolte di image, che portano a un altro confronto, quello che, della connessione che c'è realmente tra le intenzioni musicali di Debussy e il descrittivismo tout court. Ma mi piacerebbe tornare un attimo a un'osservazione che aveva fatto Pierre Boulez quando era stato chiamato dalla Deutsche Grammophon a produrre i suoi dischi. Aveva rilasciato tre interviste, una dedicata a Gustav Mahler, una a Debussy e una a Anton Webern, che per lui erano le chiavi della sua produzione che avrebbe compiuto per la Deutsche Grammophon. E proprio a Debussy, lui come Bortolotto, come altri, attribuiscono la nascita del Novecento musicale. Lei è d'accordo?
Ah, certamente. Con Debussy nasce il Novecento musicale e se vogliamo sintetizzare in una sola espressione la ragione di questo fatto, direi che Debussy è il primo che compone non più con le note, ma che compone con i suoni, con il suono. Nel 1950 Stockhausen scrive un saggio, Stockhausen sta facendo le sue prime esperienze di musica elettronica. Scrive un saggio e dice: ecco, da questo momento cominciamo a comporre con il suono. E in realtà Stockhausen si sbaglia, ma insomma, Cicero pro domo sua, eh. Intanto fa torto anche a se stesso, perché i primi quattro clavestücke per pianoforte, clavestücke appunto, che aveva scritto, che devono molto a Debussy, sono una testimonianza del comporre con i suoni. Ma quei clavestücke non sarebbero esistiti senza l'esperienza e senza l'insegnamento di Debussy, a partire dalla maturità di Debussy, che per il caso della musica pianistica facciamo risalire alle Stamp 1903. Ecco, di lì comincia la grande maturità pianistica di Debussy. Quella sinfonica comincia un po' prima, perché il Prelude alla Première di Danton è del 64.
94.
94, sì, e poi nel 2, 1902, c'è Peleas e Melisande. Quella sinfonica comincia prima, intanto ci sono state anche i notturni un anno prima, invece quella pianistica comincia un po' dopo. Ecco, a partire da quel momento in poi, soprattutto la musica pianistica è pensata per il suono. E in questo devo dire che chi studia, analizza la musica di Debussy, anche chi si prova a suonacchiare qualche cosa, perché si tratta quasi sempre di pezzi di estrema difficoltà, se non tecnica, dal punto di vista proprio del tocco, del legato, del fraseggio, eccetera, eccetera. Chi studia la musica di Debussy si accorge che c'è un rapporto fra suono e scrittura veramente di una novità straordinaria. Debussy è uno di quei compositori che non compone per il pianoforte, ma compone nel pianoforte. Ci si accorge che il rapporto fra la scrittura e il suono è tale per cui l'impressione, poi torneremo su questo concetto che è fondamentale a proposito di Debussy, l'unico suo vero rapporto con l'impressionismo, per inciso, l'impressione, cioè quello che lascia la sensazione uditiva, la percezione uditiva, viene immediatamente tradotto in scrittura musicale. Ci sono novità di scrittura nel pianismo di Debussy sensazionali che saranno raccolte per l'appunto dall'avanguardia del secondo Novecento. Solo per fare un esempio, l'idea dei gruppi, Gruppen è una famosa composizione di Stockhausen. Beh, l'idea di Gruppen maturata da Stockhausen negli anni 50-60 deriva sostanzialmente da modalità di scrittura debussiane, gruppi di notine da suonare il più possibile veloci, che sono caratterizzati da un parametro solo, che può essere il timbro, il registro, la velocità, eccetera, eccetera, da un parametro solo, unificati in questo modo e che però vanno ascoltati in senso globale, in cui non conta più, diciamo, il singolo valore, la singola nota, ma conta l'effetto globale che si ottiene.
C'è una cosa, c'è un passaggio in cui lei mette in risalto alcuni aspetti delle due raccolte di Images di cui si occupa ampiamente nel libro Oltre alla Mer. Torneremo sulla Mer nella prossima conversazione. Qui mi piacerebbe proseguire il discorso legato alle Images, in modo particolare al secondo quaderno, da cui siamo partiti ascoltando Cloche à travers les feuilles, e cioè che il trittico ha una suggestione parallela, cioè i due brani, Reflet dans l'eau e Cloche à travers les feuilles, hanno un aspetto in comune, così come il secondo brano e così come il terzo brano, e cioè.
Sì, ecco, questo qui è piuttosto curioso, anche perché sono composti a un certo intervallo di tempo, però è possibile cogliere una strutturazione, diciamo, similare fra i due gruppi. Diciamo che la prima image delle due sole, intanto c'è una successione, diciamo, di tempi che è assolutamente simile, quindi moderato il primo, lento il secondo, veloce il terzo. I terzi.
Possiamo definirla una sonata alla francese?
Sì, ecco,
Esatto,
termine che Debussy non avrebbe
sì.
apprezzato per nulla. E poi tre mondi, diciamo. Il primo, Reflet dans l'eau, Cloche à travers les feuilles, la natura, che è un dato fondamentale nella musica di Debussy, senza che questo abbia assolutamente a che vedere col naturalismo, va da sé, ma senza che questo abbia assolutamente a che vedere col descrittivismo. La seconda, Hommage à Rameau et la lune des cendres sur le temple qui fut, un puro alessandrino, quest'ultimo titolo, il passato, l'antico. Il terzo, Mouvement et Poisson d'Or, il fantastico. Poisson d'Or in particolare è l'ultimo pezzo delle due serie, secondo me è uno dei supremi capolavori di Debussy, uno dei pezzi, diciamo, ecco, che ci si potrebbe portare da soli nell'isola deserta, se
Intanto ci
capitasse.
portiamo et la lune descend sur le temple qui fut. quello che dicevo prima a Ernesto Napolitano a proposito della sonata è una specie di, cioè una provocazione non tanto nei confronti di Napolitano quanto delle intenzioni di Debussy, cioè quella di allontanarsi prima ancora della Prima Guerra Mondiale dalla musica tedesca, dal modo di pensare la forma della musica tedesca e di creare una sua forma basata sulla memoria, sul rapporto analogico, tematico. Però rimane il fatto che l'articolazione di un movimento, diciamo così, allegro, un movimento lento e un movimento veloce rimanda alla sonata, non necessariamente quella tedesca. Tra l'altro ritroviamo lo stesso rapporto un po' anche nella sonatina di Ravel, che è un'altra estetica, ma anche lì nel secondo movimento c'è un riferimento all'antico, in qualche modo c'è un rimando a Debussy. Veniamo al perché di questa scelta, cioè perché occupandosi di Claude Debussy e la bellezza, Ernesto Napolitano ha scelto questi due lavori in particolare e perché, visto che oggi in queste puntate ci occupiamo delle images, perché questa serie pianistica e non per dire Paul le Piano o gli études, i prélude?
Sì, questa qui è una domanda giustissima. Le ragioni sono due. La prima ragione è che, come ho detto prima, il grande Debussy, la maturità pianistica di Debussy comincia con le stampe. Ma insomma, uno potrebbe dire perché le images e non i prélude e non le études. Ecco, e perché le images e la mer? Beh, intanto ci sono delle connessioni anche abbastanza evidenti, insomma, specialmente fra la prima serie di Image e la Mer. Ma la ragione principale è un'altra. La ragione principale è che io sono particolarmente attratto, diciamo, dalle opere nelle quali comincia la grande maturità di un compositore. Ecco, trovo che queste opere abbiano qualche cosa che potremmo dire per la prima volta, tra virgolette, che le rende indistinguibili rispetto alle altre. Non che le altre composizioni di Debussy non abbiano altrettanto valore, anzi, forse qualcheduna, abbiamo parlato prima di Poisson d'Or, supera certamente, però lì cogliamo per la prima volta, diciamo, nascere la grandezza di questo pianismo di Debussy. La fantasia, l'invenzione straordinaria di soluzioni pianistiche che dopo ritroveremo naturalmente nelle altre composizioni, ma che hanno un fascino nel momento in cui nascono che naturalmente non sarà più riproducibile. Questo sia per le images che per la mer. In secondo luogo, appunto, come dicevo, ci sono molte connessioni, anche motiviche, eh? Anche tematiche, se possiamo usare questa espressione, che è sbagliata per Debussy. Non si può più parlare di tema per Debussy, anche se, come dire, il lessico musicologico è povero da questo punto di vista, ma tema, così come è inteso in senso ottocentesco, non ha più nessun senso in Debussy, perché non è più definito con quelle funzioni. Questa è una delle cose, per esempio, che Boulez dice in maniera molto chiara. Ecco, se uno ascolta la Mer e cerca di rincorrere il trattamento tematico, sbaglia, viene fuorviato, salvo nel terzo movimento, che però vedremo più avanti e spiegherò in che senso invece lì no, bisogna seguirlo questo percorso.
Dalla deuxième série di images pour piano di Claude Debussy, Poisson d'Or.